Io lo metto qua perché tu hai la voce bassa, ma è sensibile.
Allora, c'è anche la proiezione. Ci stiamo registrando? Sì, registriamo in base alla prima dell'audio. Quindi va meglio già stare dentro, altrimenti poi dopo non
questo da molti punti di vista. Uno dei motivi, uno delle, diciamo, dei terreni che io ho sempre trovato particolarmente interessante, anche come dire, che interpella noi donne, anche se poco è stato esplorato negli ultimi anni, in generale, diciamo, è proprio quello della città nel vero senso del termine, cioè come le donne vivono la città. C'è la presenza e l'impronta delle donne, del femminile, nella polis costruita, progettata, architettata, o non c'è? E se non c'è, perché? E quali sono i rapporti, le relazioni che le donne intrattengono con il vivere la città? Che cosa? Ora, esiste un libro che ne parla, di Gisella Bassanini, architetta e dottore di ricerca e gestisce anche un laboratorio.
Sì, adesso non c'è più.
Beh, comunque ha gestito.
In questa fase di dismissione
di tutto.
Universitaria.
Non c'è più. Tutto, purtroppo. Ma comunque
c'era un tempo.
Ecco, ha questa lunga esperienza su questo terreno, proprio come una delle non moltissime donne architetto che si sono interessate dell'architettura e dell'urbanistica anche dal punto di vista di genere. Quindi chi meglio di lei per incominciare a discutere e a ragionare fra noi su questo importante argomento. Io a questo punto darei direttamente la parola a Gisella.
Facci picchia il problema. Avete cambiato la scaletta, no, l'ha detto, cioè, parliamo prima
cosa
noi.
Detto? No, forse così ce l'avamo sentita.
Lea.
Mi spiace.
Oh, di no, qualcosa, non ti piace.
No, avevamo detto il contrario.
Dicevo che tu avevi una frequentazione dell'università, magari
sì.
Potevi avviare lui. Come volete.
No, beh, ma se volete continuo la presentazione, però evidentemente c'è stato un equivoco perché ci siamo parlate noi, avevamo appunto detto questo, ma... Sì, certo, io ho frequentato questo luogo, questa università, come dicevo prima, all'interno di questo gruppo Donne Politica che ha riflettuto su vari terreni, fra cui importantissimo quello della polis, come dicevo prima. Io in particolare sono molto interessata a questo tema, per cui mi ha fatto moltissimo piacere poter ora affrontarlo insieme a una persona esperta che di queste cose si è sempre interessata. Credo che tu abbia fatto parte, anzi senz'altro, del gruppo Wanda,
sì, sì,
che è stato un gruppo storico e veramente uno dei pochi che ha fatto un grandissimo lavoro sul terreno appunto delle donne e la città, questo rapporto difficile e poco esplorato. Prego.
Vado, non mi sono preparata, anche perché con Lea ci eravamo accordate che sarebbe stata una conversazione fra tutte noi e quindi e non, diciamo, una presentazione di un libro che peraltro è già vecchiotto.
No, come ma dice, il dibattito
come dicono
ci interessa.
I meccanismi perversi dell'editoria, perché è uscito da più di 2 anni, ma non importa, era un po' un pretesto per fare un ragionamento sulla città. Sì, io ho fatto parte del gruppo Wanda, ero appena laureata quando nel 90 si è formato, molte di voi l'hanno anche frequentato, ne sono state ospiti, lo hanno seguito, appunto alla Facoltà di Architettura di Milano, Ida Faremma, Elisa Bressane, Sandra Bonfiglioli, erano le 3 docenti allora che avevano istituito questo laboratorio, questo gruppo, io appunto ero appena laureata e in quegli anni facevo il dottorato e poi il postdottorato. E, è stato un gruppo importante perché è stato il primo gruppo che in Italia si è interrogato sulla storia delle donne nell'architettura, poi nell'urbanistica, nel design. Ha cercato di fare, come dire, entrare nell'università questo tema, come già accadeva per altre discipline, che, come voi ben sapete, non ultime appunto c'è il gruppo di Ottima, che era stato anche un grosso punto di riferimento per noi anche proprio su come gestire il gruppo all'interno dell'università. Questo gruppo, il gruppo Avanta, è durato 10 anni, si è chiuso nel 2000 con la riforma universitaria e la diaspora che poi, come dire, di tutti i docenti che si sono poi persi in 1000 corsi, in diversi luoghi, in diverse facoltà, e si è persa anche quella tensione, quell'attenzione all'interno dell'università, a mio avviso, per questi temi. Attenzione che ancora non c'è dentro almeno alla Facoltà di Architettura di Milano e alle facoltà sia di urbanistica che di architettura almeno di Milano. Il passaggio, diciamo, l'esperienza del gruppo Vanda per me è stato determinante, ovviamente. Io dico brevemente come ci sono arrivata a pensare a un libro come questo che ha significato diversi anni di lavoro, solo di stesura 3, ma in realtà di sintesi appunto molti anni. Mi sono laureata nell'87 in architettura con una storia, con la storia della casa, la storia dell'abitare femminile, e anche lì, come dire, era la prima volta che almeno ad architettura ci si interrogasse su quale fosse la storia del rapporto delle donne con lo spazio domestico. Poi c'è stata l'esperienza del gruppo Vanda, per me ha significato scegliere di fare il dottorato di ricerca su alcune progettiste, le prime che si sono, diciamo, laureate, confrontate con l'architettura nel Novecento, quelle che poi appunto abbiamo chiamato le madri dell'architettura moderna all'interno di Vanda. E quindi ho, come dire, sono passata, diciamo, dalla casa, dalla storia della casa e del privato al progetto, quindi, come dire, anche con una visibilità, cioè come le donne stanno come stavano per prime da pioniere nella disciplina dell'architettura, come si sono confrontate coi temi e anche le scommesse, diciamo, della modernità che coinvolgeva un po' tutta quella generazione di progettiste, di progettisti e di progettiste. E ho fatto anche poi il postdottorato tra il 96 e il 98 con questa, sempre costruendo delle biografie. Quindi la mia passione era quella di cercare di ricostruire la storia, la biografia personale e anche professionale di queste donne. La prima su cui ho lavorato, che è il mio grande amore, è Aileen Gray, che è una progettista irlandese che ha vissuto in Francia, e la seconda è Charlotte Perian, nota per essere stata l'allieva prediletta di Le Corbusier. Charlotte Perian ho avuto la fortuna di incontrarla perché durante il postdottorato io ho lavorato nel suo archivio, e lei è morta nel 1998, e quindi, come dire, sono entrata, ho avuto questo grande dono di entrare ad avere a che fare direttamente con una figura fondamentale della storia dell'architettura e del design del Novecento. Questo avvicinamento anche attraverso il rapporto diretto, come anche privilegiato, con questa grande progettista, mi ha sempre più spostato, diciamo, da un'attenzione di ricerca, anche storiografica principalmente, alla voglia di capire come si sta nella professione e come ci si confronta con la progettazione architettonica e via via anche la progettazione urbana, quindi non solo l'edificio, non solo il singolo appartamento, non solo il piccolo o grande oggetto di design, ma la dimensione dell'urbano. E qui un altro, come dire, incontro, come dire, ha riorientato i miei interessi, è stato il lavoro che Bonfiglioli ha fatto, Andrea Bonfiglioli ha fatto all'interno della Facoltà di Architettura e sempre all'interno del gruppo Vanda, legato a tutti i temi dei tempi e degli orari della città. Quindi dalla storia della casa, a cercare di capire attraverso alcune donne che io consideravo dei modelli di riferimento per come sono state capaci di stare nella professione con tutte le difficoltà che significava essere tra le poche donne a cimentarsi con l'architettura e col design, alla dimensione della città e dell'urbano. Quindi l'incrocio con le politiche pubbliche, con le politiche di pianificazione e con una disciplina completamente diversa, comunque molto distante per molti versi, che è quella dell'urbanistica. E così, diciamo, quello che ho cercato di fare anche in questo libro, che è per me una dichiarazione d'amore nei confronti della città. Io che sono scappata da un paesino di campagna a 18 anni perché non ne potevo più della provincia, è stata un po' una ricostruzione di questo percorso e anche il desiderio di rendere, come dire, omaggio, restituire il lavoro del, non solo del gruppo Wanda, ma di tutte le donne che in questi anni, quindi dall'87 al 98 quando è uscito il libro, quindi insomma in 20 anni, io ho incontrato principalmente in Italia di donne che hanno lavorato su questo tema, sul tema, diciamo, della progettazione, del rapporto con gli spazi e con i tempi, sia all'interno dell'ambito domestico che più, come dire, più diffusamente nella dimensione urbana. Quindi il libro è questo, è sostanzialmente un po' una raccolta di quello che io ho capito. Ho capito avendo come fuoco adesso la dimensione della città, quindi l'urbano, quindi la prima parte è stata di attività anche di ricerca, è stata dedicata a capire come attraverso dei documenti nazionali e internazionali le donne che si sono cimentate con la dimensione urbana parlavano della città, cioè quali erano i temi che consideravano emergenti, fosse appunto una carta europea delle donne per la città del 90, fosse una piattaforma, un documento internazionale all'interno di un convegno appunto in Canada o all'interno delle attività che abitualmente non so, le organizzazioni anche non governative fanno sui paesi di via di sviluppo. Insomma, ho cercato, come dire, di mettere insieme tutte le dimensioni internazionali e anche nazionali attraverso i documenti, le piattaforme, i documenti, le proposte, per capire che tipo di città emergeva da questi documenti, che richieste venivano fatte da queste donne. Rispetto a una diversa interpretazione della città e quali erano i temi emergenti, cioè di che cosa parlano le donne quando parlano di città. E qui i temi sono temi che poi sono quelli con cui ci confrontiamo quotidianamente, il tema della conciliazione tempi di vita, orari, di lavoro, tempo per sé, il tema della mobilità, il tema dell'accessibilità e tutti questi temi che sono, come dire, declinazioni diverse anche, anche a partire dalla propria esperienza, non solo competenza disciplinare o professionale, insomma, ma anche semplicemente legate a come si sta nella città, come ognuno di noi sta in una città, come la usa, quali servizi utilizza, quali luoghi frequenta, quali invece, da quali luoghi si tiene distante. Ecco, appunto ho cercato appunto di capire attraverso tutte queste letture della città se c'era anche la possibilità di pensare a una città diversa che, come dire, risolvesse secondo me la doppia esclusione delle donne dalla città. Una che è quella, come dire, quella che conosciamo tutte, cioè il fatto che appunto storicamente da un certo punto in poi nella storia le donne sono state allontanate dalla città. La città è stato un tema che non ci doveva più riguardare, perché a noi ci riguardava solo tutto ciò che aveva a che fare col privato. Non è sempre stato così. E quindi, come dire, questa sottrazione della dimensione pubblica che viene operata nei confronti, diciamo, delle donne. Quindi questa sottrazione, questo toglierci dalla dimensione pubblica, dalla polis, e attribuirci appunto la dimensione del privato come unica dimensione di cui siamo, come dire, competenti e responsabili, ma anche l'altra esclusione che è spesso praticata dalle donne stesse, non occuparsi della città, cioè considerare la città come qualcosa di cui non occuparsene, non solo in termini, come dire, disciplinari e professionali, perché se poi andiamo a vedere i dati, più donne che uomini sono iscritte anche alla facoltà di architettura, anche ai corsi di pianificazione territoriale, quindi la femminilizzazione, diciamo, dell'università attraversa anche le discipline da cui io provengo. Ma non è un tema considerato interessante, non è un tema all'ordine del giorno, ancora oggi mi sento chiedere da docenti universitari, spesso donne, perché mai ci dovrebbe essere uno sguardo di genere sulla città. In fondo abitiamo la città nello stesso modo, la città è uguale per tutti, adesso sto banalizzando. In questa doppia esclusione che c'è stata, come dire, una che ci è caduta addosso, l'altra un po' ce la vogliamo e ce la giochiamo nella nostra assenza rispetto a questa dimensione, questa doppia esclusione ha fatto sì che questo è un tema che difficilmente ci appassiona. Sto generalizzando, ma insomma in questi 20 anni, soprattutto questi ultimi 10 anni, in cui spesso mi sono trovata in situazioni a dover lavorare sul tema della città, cioè della progettazione urbana con gruppi di donne, a dover sollecitare amministrazioni pubbliche a fare lavori portando questi modi diversi che le donne hanno, donne e uomini hanno, di abitare la città, i tempi, gli spazi, di utilizzare i servizi della città, di frequentare i luoghi della città. Ecco, questa differenza è sempre stata considerata un di più insignificante, in fondo. In fondo sono altri problemi. Questa neutralità agita spesso anche dalle donne ha trovato per me, come dire, l'espressione massima una volta quando di fronte con una avevo di fronte una collega dirigente all'urbanistica di un comune della provincia milanese, la quale mi ha guardato e mi ha detto: e basta, cioè prima ci avete detto che ci sono i giovani e gli anziani, poi che ci sono anche gli stranieri e gli italiani, adesso lei ci sta dicendo che ci sono anche le donne e gli uomini. Ma no. Questa cosa ci complessifica troppo. Noi dobbiamo preoccuparci di pianificare il comune, rifare lo strumento urbanistico, dobbiamo decidere come potenziare certi servizi o chiuderne altri, se quella linea di trasporto va in quella direzione oppure se è molto meglio sviluppare un altro sistema di mobilità. Questo tema della differenza di genere, diciamo, insomma, per capirci, rispetto alla dimensione urbana, non ci sta nell'ordinaria amministrazione e gestione, diciamo, della cosa pubblica, in particolare della dimensione urbanistica e architettonica della città. Questo livello non riusciamo a gestirlo. Quindi c'è una certa diffidenza rispetto a questo tema, sia tra i tecnici, le persone, diciamo, competenti, tra i professionisti, tra chi insegna, come dire, queste discipline, e spesso anche tra le cittadine stesse, che considerano questo tema dell'urbano, l'urbanistica, la città, come una questione lontana. O sono di solo tecnici, ma come posso io, che sono un insegnante in pensione, mi ha detto una volta una cittadina con cui stavo facendo un laboratorio nel nord-est, come posso io, che sono un insegnante in pensione, dire come deve essere la mia città? Io non sono un urbanista, non sono un architetto, non sono un tecnico della mobilità. Non so che cosa dirle. Poi dopo in realtà aveva un sacco di cose da dire sulla città, perché della città sappiamo tutti che cosa dire, semplicemente osservando il grado di ospitalità o di rifiuto che la città pratica nei nostri confronti, no? Mette in atto nei nostri confronti. Chiudo qui, insomma, l'ultima cosa, il libro termina, quindi c'è una restituzione di quella che è tutta la riflessione anche sulle tematiche temporali, che sono state sicuramente un ambito in cui le donne hanno detto delle cose molto interessanti a partire dagli inizi, dalla fine degli anni 80 in poi, e anche qui un tema che adesso si è un po' perso. In questa città, in modo particolare, se si pensa che Milano è stata la prima città al mondo che si è inventata le politiche temporali urbane e ne ha fatto anche un piano regolatore degli orari, è diventato un modello di riferimento a livello internazionale, e nessuno più delle persone che abitano questa città e amministrano questa città si ricorda di questa invenzione, che è un'invenzione tutta femminile. E termino con un omaggio ad alcune progettiste che sono quelle che, come dire, ho amato e amo, insomma, che ho amato in questi anni, e che sono appartengono a generazioni, a periodi storici anche molto diversi, ma che secondo me hanno avuto la capacità di dire qualcosa, di portare, come dire, uno sguardo rinnovato nei modi di pensare il progetto architettonico e urbano. E quindi sono questi cinque, come dire, progetti che hanno scale differenti, da un piccolo progetto di un'abitazione unifamiliare a un progetto di residenze e servizi a Vienna recente, di 10 anni fa, quindi dai primi del Novecento a 100 anni dopo, con l'idea appunto di cominciare a mostrare anche degli esempi, secondo me, positivi di progettazione, più consapevole rispetto alla presenza femminile.
Grazie.
Poi ci tornerò.
Poi torniamo. Se siete d'accordo, io interromperei con un piccolo stacco, cioè proiettando una presentazione di slide, un PowerPoint, che è frutto del lavoro di un gruppo, del gruppo 2511, di cui faccio parte anch'io, che sulla città si interroga a modo suo, ma partendo dall'inizio del nostro incontro, che è stato nel giorno del 25 novembre 2010, giorno in cui si celebra l'eliminazione della violenza contro le donne, partendo da un problema nato all'interno del CIE, ha poi proseguito il lavoro allargando e ampliando il discorso allo che cosa significa la città per noi. E quindi, se possiamo un attimo, uno delle slide, ma... Poi dopo nel dibattito penso che verranno... Nel dibattito poi alcune donne del 2511 potranno intervenire per spiegare un po' meglio, oltre all'immagine, insomma, che cosa ha significato per noi questo percorso.
Possiamo spegnere il registratore, no?
Potrebbero leggere le didascalie, così rimangono su.
Dai, leggiamo
così. Viviamo in una città fatta di recinti, confinate e confinante, dove i percorsi di vita, le libertà, le diversità sono controllate per essere omologate e sfruttate. Recinti che agiscono su diversi livelli, più o meno visibili, più o meno percepiti. Nella periferia di Milano, in via Corelli 38, c'è il più grande e rimosso di questi recinti, il Centro di Identificazione ed Espulsione, CIE, per migranti, dove si è rinchiusi non per ciò che si fa, ma per ciò che si è. Per la legge italiana, donne e uomini migranti senza permesso di soggiorno vanno rinchiuse nei CIE, soggette a ogni violenza, private della libertà e del futuro. Qui, sui corpi delle donne, si esercita la violenza sessista del potere. E qua le immagini di India Corelli. La lotta di Joy. Joy è una donna nigeriana che ha avuto il coraggio di rompere il muro di silenzio sulla violenza sessuale all'interno dei CIE, denunciando il tentativo di stupro compiuto su di lei dall'ispettore capo di polizia Vittorio Adesso. Una verità che il sistema rifiuta di ammettere. Nei centri di detenzione per immigrati la polizia stupra. L'ispettore capo non è una mera marcia, ma l'espressione di un meccanismo di controllo basato sull'annientamento delle persone, dove violenze sessuali e abusi di ogni genere sono ricorrenti. La vicenda di Joy è emblematica per la sua denuncia della violenza e per la sua ribellione contro l'assurdo sistema dei CIE. Ma quante altre Joy ci sono? Perciò, quando parlate con me, attenzione, non mi si rammenti la mia schiavitù, la conosco bene, piuttosto, scusate, ditemi della vostra. Ok, da una poesia di Paola Richardson. Sogno d'amore. Nella città di Milano uno stupro al giorno, principale teatro di violenza non sono le strade, bensì le mura domestiche e i luoghi di studio e lavoro. Gli aggressori non sono sconosciuti, ma parenti, amici, mariti, datori di lavoro, fidanzati ed ex. Non sono i migranti a violentare le italiane. La metà delle vittime sono donne straniere stuprate, nel 23% dei casi da italiani. Da un recinto all'altro.
E non l'abbiamo visto.
Non
si prende niente,
non
si fa
nascosta.
Così
più dietro? No, questa, cioè sono le varie condizioni.
Racconta ogni immagine. Racconta un po', così commenta, le racconta.
Allora, sopra c'è il lavoro di cura e sotto c'è una ragazza che lavora in un call center e un call center. E il lavoro precario e spesso isolante, come può essere quello di cura, è un recinto che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, no? Poi, la Milano dei recinti, qua ci sono diverse immagini, no? In alto a sinistra c'è l'immagine di un supermercato con un McDonald's, e questo dovrebbe rappresentare, scusate, il recinto del mercato, no? A destra c'è un'immagine della polizia che picchia delle donne rom. Più in basso sotto il supermercato McDonald's c'è il famoso autobus utilizzato a Milano per le retate, per portare, quando uscì il pacchetto sicurezza, no? Il reato di clandestinità. Il Grande Fratello, il muro di Tribognano scavalcato da due bambini. Sotto via Corelli, sotto via Corelli la polizia e l'esercito di fronte alla stazione centrale, a sinistra un'immagine che vuole rappresentare il caro affitti o il problema del mutuo, sotto ancora un parco recintato, le sfilate della moda, no? Milano città della moda, ma con un'immagine di donna che poi non finisce per non rappresentarci, che è essa stessa un recinto. La Lombardia è il problema della RU486 e poi la precarietà sulla destra. Qua è No Parking, un giardino in Viale Montenero, completamente recintato. Tribognano a Milano. E poi la cultura. Che dalla cultura? Alcuni ragazzi delle superiori hanno detto che l'immagine a sinistra rappresentava bene la cultura adesso e l'hanno chiamata isolamenti, perché si sta di fronte al computer, si mettono delle radici e si sta distanti da tutti gli altri. Strisce la Notizia è il modello della cultura quiz, la cultura televisiva, eccetera. La Gelmini che annuncia la fine della scuola e le aule universitarie vuote. Neocolonialismi, perché
è l'altra faccia del recinto in città.
Allora, in alto c'è un'immagine in Nigeria con alcuni sfruttamenti dell'ENI. Quella sotto è un'immagine di respingimenti. Non so se sapete che la politica italiana e Frontex, ancora in acque internazionali, impediscono alle barche dei migranti di arrivare nelle acque italiane. E sotto l'immagine di un migrante che si riposa su un molo. Perché cosa c'entra questo con la città? Cosa c'entra il neocolonialismo? Abbiamo deciso di metterla perché ci si dimentica sempre, no? Da dove arrivano le persone quando giungono qui a Milano e perché ci arrivano, no? Se forse l'ENI non sfruttasse la Nigeria ci sarebbero meno donne nigeriane.
Vuoi leggere la poesia che rimane incisa, per favore?
Giardiniere, apri la porta del giardino, io non sono un ladro di fiori, io stesso mi sono fatto rosa, non vado in cerca di un fiore qualsiasi. Ed è una poesia che viene dal taccuino di questo ragazzino, Zahir Zai, che è morto una volta arrivato in Italia per nascondersi dalla polizia. La guerra, l'Italia in Afghanistan e Gaza. I confini sono fatti per essere superati, le porte per essere aperte. Vogliamo pensare un'altra città, un altro modo di vivere, di abitare, di stare insieme senza confini e barriere. Abbiamo dato vita a un laboratorio permanente e itinerante, partendo dalla nostra esperienza di vita in questa città, chiedendoci come potrebbe essere diversamente. Iniziare a pensare e praticare la città dei nostri desideri non è solo utopia, è l'avvio di un futuro diverso. Fine.
Anche la luce se fa
allora posso
finiamo vigile proviamo
sì, dovrei...
sì dopo apriamo la discussione
no, sembrato che...
ma dopo apriamo la discussione adesso finiamo la
ma io penso che senza dubbio la sensibilità, la tenacia, il coraggio di professioniste come Gisella Bastanini e le altre architette docenti che tu citi nel libro ci fanno sperare positivamente che il futuro forse vedrà mutare il panorama architettonico urbanistico secondo parametri differenti che rispecchino finalmente un diverso sguardo, il diverso sguardo del femminile, però non possiamo nasconderci le resistenze che si oppongono a questa trasformazione possibile. Come rovesciare queste gerarchie sociali e politiche che finora hanno dato forma alla polis? E perché è così difficile contaminare davvero con un diverso sguardo le regole del convivere e quindi la politica, l'urbanistica, l'architettura? E infatti il motivo del titolo dato a questo seminario vuole significare proprio questo, cioè il titolo si ispira al tuo libro, che dice Per amore della città, ma gli aggiunge un dubbio e una domanda, per amore di quale città? Cioè, io ho letto, conosco insomma il testo di una femminista, un intellettuale femminista, che è anche autrice, anche lei di un libro sulla città e le donne, Venezia e le donne, Tiziana Plebani, e scrive: l'agio femminile di muoversi in città è prima di tutto indicatore della qualità dei rapporti tra uomini e donne, del grado di loro civiltà, ma sa anche essere indicatore del benessere collettivo. È in grado infatti di parlarci anche dell'agio dei bambini, degli anziani, degli stranieri, di coloro che esprimono differenze rispetto all'immagine tradizionale di un cittadino neutro. L'agio femminile di muoversi in città sta dunque al cuore della pienezza della cittadinanza. Ma com'è questa città oggi? In particolare Milano, che è la città dove sono nata e che quindi conosco, consente l'agio di cui parla Plebani, di cui parlate anche voi quando affrontate l'architettura da questo punto di vista? Corrisponde all'irrompere del femminile e delle differenze o al contrario le ingloba e le nasconde? Io penso per esempio al centro, che dovrebbe essere il cuore vivo della polis, dovrebbe essere appunto ricco di possibilità di incroci, di possibilità diverse, il luogo dove la città materialmente, simbolicamente rappresenta se stessa, la propria identità, la propria idea di mondo. E ricordo che andare in centro per le ragazze della mia generazione era una cosa quasi eccitante, c'era un che di vibrante, c'era un'allegria, si credeva di incontrare lì la vita. E invece allora, oggi mi sembra che il centro di Milano rifletta quasi soltanto il luogo dei poteri economici, finanziari, e della loro nuova veste sempre più disincarnata, perché ospita un numero sempre più alto, cioè si è svuotato e tutto il resto, e ospita un numero sempre più alto di banche, di assicurazioni, di agenzie immobiliari, di società finanziarie. Di sera, a differenza di quanto avveniva ancora negli anni 70, piazze e vie del centro sono praticamente vuote. Si sono chiusi moltissimi cinematografi ormai drasticamente, cioè ce ne sono pochissimi. I bar sono chiusi la sera perché nell'intervallo hanno già guadagnato abbastanza servendo pasti a lavoratrici e lavoratori che sciamano via per una mezz'ora dall'ufficio ai negozi. Ma
il modo in cui si può vivere o non vivere il centro, secondo me il centro città è significativo ed è sicuramente diverso oggi rispetto a un passato in cui succedeva qualcosa di totalmente differente. Voglio dire che se ritorniamo magari addirittura all'Ottocento, fine Ottocento, primi Novecento, in Piazza Duomo ti capitava pure di veder passare il carretto dell'ortolano ambulante. Oppure, e un'altra cosa che a me colpisce molto, ancora fino agli anni 70 nel centro città c'erano moltissimi edifici anche pregevoli dove convivevano famiglie benestanti, famiglie borghesi benestanti e inquilini anche di umili origini che però stavano lì da generazioni. E nelle vie di lusso resistevano ancora botteghe alimentari normali, cioè non era strano fare la spesa in centro. A poco queste differenze rispetto a una norma omologatrice tesa a levigare la realtà, queste irregolarità che rappresentavano nel loro stare insieme la realtà molteplice e complessa del mondo, sono state progressivamente emarginate ed escluse. Questa è meno la mia impressione.
Adesso puoi ripetere cos'è stato emarginato ed escluso?
Tutte le irregolarità, come quelle che dicevo prima, cioè il convivere di ceti differenti, lo stare insieme nel negozio di lusso e della bottega dove compri le cose che ti servono per il cibo, per la vita quotidiana, a poco a poco il centro si è omologato, si è levigato, no? E per me questo metaforicamente può significare qualcosa. E del resto anche i costi delle case, anche nelle zone intermedie, sono tali da espellere chiunque non abbia mezzi straordinari non abbia mezzi per affrontare quel tipo di affitti, e anche negozi di antica tradizione, di cui i proprietari sapevano cosa vendevano, sono stati acquistati magari con capitali mafiosi da nuovi acquirenti che non ne sanno nulla di ciò che vendono, non puoi neanche chiedergli un'opinione perché non sanno veramente di cosa parlano, di cosa si parla. La composizione antropologica e sociale della città quindi sta mutando non per l'arrivo di nuovi abitanti, diversi per censo, diversi per categoria, che è un'eterogeneità che è sempre stata fonte di ricchezza umana, culturale, ma per l'arrivo di nuovi capitali di dubbia origine che sconvolgono profondamente i caratteri della città stessa, ne stravolgono i caratteri. Perché i giganteschi profitti legati alla speculazione edilizia, terreno elettivo delle mafie, hanno prodotto in città, a Milano, guasti irreparabili. Interi quartieri sono stati sventrati, e c'erano invece delle case, per esempio edifici, magari degradati, che si potevano magnificamente restaurare, rispettandone appunto l'identità, e cancellando in questo modo però le vite, la memoria delle vite, degli eventi, delle singolarità, cioè cancellando più il paesaggio urbano, no? Invece di recuperarlo e risistemarlo secondo magari nuovi criteri. Non so, parlo del Garibaldi, parlo dell'isola, parlo della parte del Ticinese, la zona Vignissa-Bottino che è stata letteralmente divorata dalla Bocconi. Allora mi chiedo, in altri paesi i campus universitari mi pare che siano soprattutto fuori, nelle zone verdi, fuori città, e non alterano quindi la fisionomia dei quartieri, stravolgendone, proprio come dire, facendo lievitare i prezzi delle case, e anche come dire, radendo un po' al suolo tutta la natura dei luoghi, per esempio appunto in zona Sabottino-Bligny sono scomparse tutte le botteghe di prima, erano botteghe particolari, ancora di vecchi mestieri, ma non sono più funzionali alla magnificenza accademica della Bocconi e quindi vanno eliminate, perché sì, io lo so, l'ho conosciuta bene quella zona, non ci sono più. Allora, l'immagine di Milano ripulita dalle differenze è sempre più verticale, anche per accentuarne queste dimensioni business nel quartiere direzionale con questi grattacieli, o addirittura, che so, lo stravolgimento della stessa stazione centrale dove rischi continuamente di perdere il treno perché sei obbligato a percorrere un infinito percorso shopping di vetrine griffate, secondo me racconta una profonda trasformazione del senso del vivere urbano, segnalando non già il progresso verso una feconda verso una feconda pluralità e mescolanza, ma al contrario, e anche una maggiore socialità, che dovrebbe essere quello che speriamo, ma al contrario un irrigidirsi della divisione in vere e proprie caste di censo e di categoria. E quindi la città, cioè, si accentua la trasformazione della città in una specie di gigantesca vetrina. Direi che diventa quasi una città marketing, direttamente, senza nemmeno mediazioni. Ma dove esistono e si producono caste, si producono specularmente, inevitabilmente, gli esclusi, i diversi, i paria, cioè è l'altra faccia della casta. E si tratta quasi di una pulizia etnica. Questa è una verità forte, dura, che si scopre appunto, che emerge con prepotenza, per esempio, quando si scopre in città, e non tutti lo sanno, l'esistenza del CIE, che è una specie di buco nero dove si confinano e si incarcerano come in un lager persone di origine straniera che non hanno commesso alcun crimine se non la mancanza o non avere il permesso di soggiorno. Ma negando questo principio antico e quasi sacro dell'accoglienza, che nel Novecento si è molto identificato con lo spazio della metropoli come promessa di libertà, perché veniva sentita un po', adesso mi ricordo anche quello che diceva Lea, come il luogo dove comunque un posto per vivere, un modo per lavorare l'avresti trovato, e quindi era una promessa di libertà, no? La metropoli, ma adesso questa cosa non esiste più, e nelle città ci si conforma quasi a un'ideologia segregazionista che, come un virus mortale, sta dilagando un po' in tutto l'Occidente. Solo che, paradossalmente, sono proprio quei cittadini a rischio di espulsione o di incarcerazione nei CIE, cioè gli immigrati, che sanno usare, nel pieno senso del termine, e con totale naturalezza, gli spazi che noi abbiamo abbandonato. Così capita di vedere che di domenica in Piazza Duomo ci siano le comunità che fanno capannello, comunità di migranti, che fanno capannello con tutti i loro odori, colori, sapori, oppure quando il tempo lo permette fanno picnic nei parchi con i loro bambini, tutte cose che invece a noi cosiddetti autoctoni cosa sta succedendo? Invece di riappropriarci dello spazio urbano, molti di noi preferiscono cercare soluzioni alternative, ispirate però a concezioni completamente opposte. Cioè, da una parte ci sono queste gated communities, le città recintate con la polizia, con i vigilantes che li difendono, quartieri recintati, anche un po' fuori città, con questi vigilantes che ne difendono gli accessi, e praticamente sono costruite per ricchi elitari che scappano dalla mescolanza e si rifugiano in una inviolabile privacy. Oppure, concezione opposta, chi cerca un altro modo di evitare, il cosiddetto co-housing, che si ispira, punta a ricreare degli intensi rapporti di vicinato, anche stili di vita rispettosi dell'ambiente, una condivisione dell'amministrazione, della gestione amministrativa e tecnica. Tuttavia, inevitabilmente, anche chi opta per il co-housing, mosso dalle migliori intenzioni, rischia di ritrovarsi in una comunità selezionata all'origine, cioè quindi quasi artificiale, una comunità protetta, un'isola per fuggire dalla pazza folla, in un certo senso. Ma da che cosa si fugge? Da una città appunto svuotata del proprio centro vivo e frazionata di una serie di recinti separati, una città che è sempre meno il luogo dello scambio, dell'interazione sociale, ragione per la quale le città sarebbero nate. E diventa essa stessa un recinto, protetto da barriere visibili o invisibili, insomma una gabbia, anche se per alcuni è una gabbia di lusso. Tutto questo com'è che interroga le donne, com'è che ci interpella? È una domanda gigantesca in realtà. Può questo modello di città postmoderna, nel senso peggiore del termine, esprimere il nostro desiderio di riappropriarci della vita, del tempo, della socialità? Hanno soggettività le donne nel processo di costruzione della polis? L'hanno mai veramente avuta professionalmente e socialmente? Io naturalmente guardo le cose da un punto di vista di semplice cittadina, perché non sono né un architetto né un urbanista. No, però mi sembra che, forse diversamente da come dicevi tu, sono stati proprio alcuni collettivi di donne a interrogarsi sulla qualità della città. Questo è successo a Venezia, questo è successo a Bologna.
Sono rarissime però.
Pochi.
Sono due o tre
gruppi.
Quattro forse gruppi in tutta Italia.
Certo, però
rispetto a qualche decennio fa.
Certo, no, forse già mi ritrovo io.
Su altri temi.
Sì, certo, su queste cose. E anzi penso che le professioniste come te ne abbiano tenuto conto di queste
di questo lavoro fatto anche anni fa dai collettivi di donne, diciamo, mi pare di aver capito così, perché nel tuo libro c'è questo riferimento al lavoro fatto da alcuni collettivi, al lavoro di riflessione che hanno fatto alcuni collettivi di donne, anche se non di professione.